Questo periodo per molti versi è un periodo molto piacevole per molti di noi, specialmente per le donne, perché ci sono i saldi, vero? Perché tutti piace andare a comprare le cose, soprattutto comprare indumenti. E come il brano stamattina che leggeremo e vedremo insieme, anche Paolo ci incita a vestirci, ma non usa incitamento per vestirci di indumenti che usiamo tutti i giorni, ma altri tipi di indumenti particolari, indumenti che solo un cristiano può indossare. Sono indumenti che fanno la differenza. Non sono quegli indumenti che ci fanno più snelli, più belli, più eleganti, ma ci fanno vedere un aspetto diverso al mondo, ma soprattutto anche sono quegli aspetti che a Dio piace. Vogliamo leggere insieme il brano di stamattina che si trova in Colossesi, capitolo 3. Leggiamo dal versetto 11 fino al versetto 17. Allora, Colossesi capitolo 3, dal versetto 11 al 17. E Paolo dice queste parole. Qui non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Rivestitevi dunque, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni agli altri per perdonar e perdonarvi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione e la pace di Cristo alla quale siete stati chiamati. Per essere un solo corpo regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente. Istruitevi ed esortatevi gli uni gli altri con ogni sapienza. Cantate di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Qualunque cosa facciate in parole e in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Paolo sta portando avanti un discorso che è cominciato già dal primo versetto del capitolo 3 e sta parlando di che cosa? Non di vestiti, logicamente, come ho detto prima, di cosa indossare come apparenza migliore, ma fa un discorso della nuova vita in Cristo. Fa un discorso in cui ogni cristiano deve mostrare e far vedere la sua nuova situazione. Appunto, lui sta puntualizzando proprio questa nuova condizione in cui l'individuo adesso è in Cristo, che fa contrasto con la vecchia condizione quando non conosceva Cristo, quando era lontano da Cristo. E lui comincia questo discorso con un'affermazione particolare, come il versetto 11, è scritto qui. Non sta indicando una posizione come un luogo, ma sta dicendo che e sta affermando che questa nuova condizione, questa nuova situazione che si trova in Cristo, che chi è che si trova in Cristo, vuole evidenziare che alcune cose sono cambiate, e sono cambiate soprattutto come condizione sociale, cioè quelle barriere che prima esistevano, barriere che dividevano le nazionalità tra le persone, le barriere che dividevano le persone come razza, come cultura, come estrazione sociale, come ricchezza, come potere. Dovrebbero essere, dice Paolo, abolite e non devono esistere in una chiesa cristiana. Nessuna barriera deve esistere in una chiesa. E questa è una condizione fondamentale. Se vogliamo veramente presentare Cristo agli altri, alle altre persone, alle altre persone che non lo conoscono, dobbiamo imparare a esercitare la tolleranza e saper ricevere le persone diverse da noi. Perché delle volte succede questo, che noi facciamo amicizia o abbiamo affinità con quelle persone che sembrano un po' come noi, scartando altre. E questo sembra che non ha importanza, ma invece poi si notano, si evidenziano nei rapporti che si vengono a creare. In poche parole, Paolo vuole enfatizzare una cosa molto importante: i cristiani devono costruire dei ponti e non dei muri. Non so se avete visto, e voi potete vedere nelle vostre tasche, c'è sicuramente una banconota con l'euro. E che cosa c'è disegnato su ogni euro? Un ponte. C'è un ponte, ci sono dei ponti che nella realtà non esistono, cioè non sono dei ponti esistenti, ma volutamente hanno fatto dei ponti che non esistono, ma ci sono dei ponti. E questi ponti stanno a significare un modo di relazionare. Chi ha pensato a queste banconote ha pensato che queste banconote devono creare unione tra popoli, tra stati. È un po' quello che Paolo vuole trasmettere a questi credenti di Colosse. Ma soprattutto Paolo lo prende più volte in considerazione questo argomento. Anche in Efesini, quando lui scrive Efesini, parla di questa cosa. Perché? Perché lui dice proprio in Efesini capitolo 2 dei riferimenti molto importanti, parlando di Gesù. E lui dice così: lui, cioè Gesù, infatti, è la nostra pace, lui che di due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia. Lui sta ricordando che Gesù, nel suo modo di vivere sulla terra e anche con il suo sacrificio, ha abbattuto il muro che creava una barriera. E il versetto 15, sempre di Efesini, dice: la legge fatta di comandamenti in forma di precetti per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace. Dio ha mandato Gesù per unificare popoli, ma anche Dio con l'uomo, per avvicinare il popolo suo, ma anche l'altro popolo, quello dei gentili, quelli che non erano ebrei, sempre a Dio. E ancora, leggendo sempre nel capitolo 2 di Efesini, dice: infatti Cristo ha abbattuto le mura che separano i giudei dai pagani, poiché queste mura sono state rimosse, anche noi possiamo sperimentare una vera unità con coloro che sono diversi da noi. Questa è la vera riconciliazione. Grazie alla morte di Cristo siamo un solo popolo, siamo un'unità. E non solo, La sua azione fece morire proprio l'inimicizia, la loro inimicizia. Non siamo più estranei a Dio e ostili. Facciamo tutti parte di un meraviglioso tempio del quale Cristo è la pietra angolare. Facciamo parte tutti dello stesso tempio, la Chiesa, dove Cristo è la pietra angolare di questo edificio meraviglioso che è in tutta la terra, non è solo qui a Dragona. Un edificio in cui stamattina tanti si identificano perché riconoscono che Gesù è l'artefice di questa cosa meravigliosa della Chiesa. Cristo poi è anche nella collettività e anche nell'individuo. Vuol dire che è nell'insieme della Chiesa, ma anche individualmente a ogni componente della Chiesa. Abbiamo letto stamattina, proprio nel versetto 11, dice: ma Cristo è in ogni cosa e in tutti. Cristo è in tutto, in ogni cosa e in tutti. In poche parole possiamo dire, come è scritto anche in Apocalisse, egli è l'alfa e l'omega, il principio, il mezzo e la fine. Questo è Gesù, il principio, il mezzo e la fine. E Paolo vuole, con queste parole vuole fare una cosa molto importante. Vuole stimolare i cristiani di Colosse a far emergere un qualcosa di importante. Far emergere l'armonia che dovrebbe regnare nella società dei credenti, che è la Chiesa. Stimolare i credenti a mostrare e a far crescere, a far funzionare un'armonia, quell'armonia che solo attraverso, vedremo, la conoscenza, l'insegnamento e l'applicazione, noi possiamo far vedere, anche noi oggi. E Paolo voleva far vedere a questi fratelli di Colosse che loro potevano mostrare questo. Allora una domanda potrebbe anche stamattina riecheggiare nelle nostre menti e dire: che cosa si intende indossare le virtù? Non è come indossare un indumento, l'abbiamo anche detto. Ma queste non sono virtù o capacità naturali, ma virtù infuse, cioè quelle che nascono dall'effetto dell'azione di Dio, quello che fa Dio nella vita di ogni credente, di colui che ha aperto il cuore a Dio, di colui che ha ricevuto Gesù. E queste persone, e queste virtù soprattutto, si vedono proprio in queste persone che sono giunte a conoscenza profonda di queste tre parole che abbiamo anche letto stamattina. Le tre parole sono eletti, santi ed amati. E questo ci fa comprendere come c'è differenza tra una persona che veramente ha conoscenza e applica la volontà di Dio e non un credente, se così possiamo dire, di etichetta. Il Signore non vuole che il credente sia un credente di etichetta, ma un credente è quello che indossa veramente questi vestiti nuovi, che hanno un significato e hanno soprattutto un risultato. Queste tre parole devono ricordare a noi stessi che noi siamo eletti, santi ed amati. Ma sappiamo anche molto bene che tutti abbiamo i nostri difetti e che variano questi difetti da persona a persona. Non è che il difetto è uguale per tutti, ognuno ha il suo difetto, i suoi difetti. E come possiamo superare queste difficoltà? Come possiamo gustare, se così possiamo dire, il vivere in comunione? Se i difetti creano un problema, se i difetti creano anche degli ostacoli, se i difetti in un qualche modo creano anche quelle divisioni che, come abbiamo visto, Cristo ha abbattuto, il muro di separazione. Perché dobbiamo riedificare dei muri di separazione con i nostri difetti? E nei versetti da 12 a 17 Paolo ci illustra una strategia per aiutarci a vivere per Dio giorno dopo giorno, perché la nostra battaglia, le nostre difficoltà sono quotidiane, non è soltanto un giorno a settimana, ma tutti i giorni, tutti i momenti. Tutte le difficoltà poi vengono appunto da questi difetti. Allora la prima cosa che ci dice Paolo, e la troviamo proprio nel versetto 13, dice, ci spinge ad imitare lo spirito misericordioso di Cristo per essere pronti a perdonare. Il primo passo che noi dobbiamo fare, dobbiamo perdonare. La chiave per perdonare gli altri è di ricordare quanto Dio ha perdonato a noi. Sì, proprio così, cari fratelli. Dobbiamo ricordarci che Dio ha fatto qualcosa di speciale con ciascuno di noi. Ci ha perdonati. O no? Ci ha perdonati. E qual è stato il perdono per ciascuno di noi? Ha perdonato qualche cosina? Ha perdonato tanto. C'è una parabola che Gesù usa per dimostrare questo, e non so se le ricordate, in Matteo 18, da 23 a 35, non la vogliamo leggere, ma sicuramente la ricordate bene. Perciò dice, il regno dei cieli è simile a un re che voleva fare i conti con i suoi servi. Questo uomo voleva fare i conti con i suoi servi, è trovato un uomo che aveva un grande debito. Qui parla proprio di soldi. E quant'era questo debito? Immenso. Allora lui che cosa fa? Cosa dice? Allora io voglio indietro i miei soldi. Dice, ma io non ce l'ho. Bene, allora mettete in prigione i figli, la moglie, tutto qua. E lui si prostra davanti a questo signore dicendo, ma io non posso, no? Mi dispiace, abbi pazienza, io vedrò di pagarti, ma non posso darti tutti questi soldi adesso. Questo signore si commuove. E allora dice, va bene, io ti perdono, ti condono tutto il tuo debito. E questa persona se ne torna a casa con un cuore molto leggero, contento, vero? Ma poi incontra un altro suo servo, che invece doveva dargli qualche spiccio, forse, che ne so, 50 euro di adesso. E lui che cosa fa? Vuole indietro questi soldi e lo mette alle strette, addirittura lo fa imprigionare. E questa voce, questo fatto gli viene in mente a questo signore. E allora lui lo chiama, questo servo, dice, ma come, io ti ho perdonato e tu hai fatto questo? E così viene punito quel servo. Viene punito perché non ha riconosciuto, non ha tenuto a valore quello che lui era stato fatto. E nel versetto 35 Gesù dice, così vi farà anche il Padre mio celeste. Concludo con queste parole. Dice, se ognuno di voi non perdona di cuore il proprio fratello. Il perdono deve essere un perdono di cuore. Sicuro, certo, che viene da dentro, non di circostanza. La comprensione dell'infinito amore di Dio e del suo perdono nei nostri confronti ci aiuterà ad amare e perdonare anche gli altri. Perciò, se noi vogliamo risolvere i nostri problemi, se noi vogliamo veramente cominciare a indossare i panni di cristiani, come dice Paolo, dobbiamo essere pronti a perdonare. Pronti a perdonare. Il secondo punto che Paolo tocca nel versetto 14 dice: permettete che sia l'amore a guidare la vostra vita. Versetto 14 dice proprio questo. I cristiani devono vivere uniti in perfetta armonia. Ciò non significa che tra di loro non ci siano diversità di opinione, ma che nonostante le differenze essi si amano e lavorano insieme. Lavorare insieme, strettamente, gomito a gomito, per l'utile comune, ma soprattutto perché si vuole arrivare alla meta, a quello che il Signore vuole che noi arriviamo. E tale amore non è un fugace sentimento, un qualcosa che vive un attimo, ma è una cosa che è costante, cioè perché è volontà e decisione di aiutare gli altri, con una volontà e una decisione di voler aiutare gli altri. Paolo scrive in Prima Timoteo 1,5, dice: lo scopo di questo incarico è l'amore che viene da un cuore puro. Sempre qui viene dal di dentro. Il cuore che è stato rigenerato, un cuore che è stato toccato dal Signore, da una buona coscienza e da una fede sincera. Questo è quello che produce l'amore. In Romani 3,18 è scritto: non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Pensate che bello! Se noi amiamo, adempiamo tutto il comandamento. E l'ha detto anche Gesù, vi ricordate? Quando a Gesù viene chiesto qual è il comandamento più importante? Innanzitutto ama il Signore Dio tuo come te stesso e amare gli altri come te stesso. È fondamentale l'amore. E sapete anche che il versetto che racchiude tutta la Bibbia, che noi l'abbiamo attaccato là, Giovanni 3,16, dice: Dio ha tanto amato il mondo. Proprio la cosa fondamentale, Dio ha tanto amato il mondo. È l'amore che Dio ha dato a noi per la salvezza e per l'opera compiuta da Gesù, proprio per l'amore. E l'amore è fondamentale. È un'altra cosa che noi dobbiamo mettere in pratica, quello che dice Paolo. E siamo arrivati al terzo punto. Paolo dice anche un'altra cosa fondamentale. Versetto 15. Permettere che la pace di Cristo governi nei vostri cuori. L'amore porta alla pace tra gli individui e tra i membri del corpo dei credenti, cioè nella Chiesa. I problemi che abbiamo con gli altri credenti provocano invece che cosa? Conflitti aperti e gelosie in silenzio creano proprio queste cose. Consideriamo cosa si può fare per guarire quei rapporti con un amore non turbato dall'egoismo. Per cui possiamo avere pace se noi mettiamo in funzione un amore sincero e vero e non turbato dall'egoismo, da interessi personali. Il nostro cuore è un centro di conflitti, perché spesso nel nostro cuore si agitano delle cose, perché i nostri sentimenti e i nostri desideri entrano in collisione. Si scontrano. E quali sono quelle cose che agitano il nostro cuore? Le paure e le speranze, la fiducia e la sfiducia, la gelosia e l'amore. Entrano in conflitto, si agitano. Come possiamo affrontare questi continui conflitti e vivere come Dio vuole? Paolo dice che dobbiamo decidere tra elementi contrastanti, queste situazioni che sono uno contro l'altro, ma dobbiamo decidere su cosa? Sulla base della pace, quella proprio che diventa una scelta importante, perché promuoverà la pace nelle nostre anime e nella nostra Chiesa. Su quale decisione senti di la pace di Dio? Su quale decisione? E questo è quello che noi vogliamo stamattina anche fermarci a pensare. Noi vogliamo che la nostra Chiesa goda e cammini e gioisca della pace. In Giovanni 14, 27 il Signore parla agli apostoli e li vuole rassicurare. E lui dice queste parole: vi lascio pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà, il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Come un rafforzamento della sicurezza per gli uomini, e soprattutto come parlava agli apostoli, lui vedeva un agitarsi nel loro cuore, delle insicurezze, delle paure. Ma noi dobbiamo essere tranquilli, perché dalla nostra parte abbiamo Gesù. Sta con noi Gesù. In continuazione sta con noi. Combatte con noi. Affronta i problemi con noi. E questo ci dà la pace. Ci dà questo senso di sicurezza. Il quarto punto, che lo troviamo nel versetto 15, Paolo dice: siate riconoscenti. E questo pensiero sembra un po' strano, un po' staccato dal contesto in cui stiamo analizzando. Sembra che non ci sia relazione né con ciò che è stato detto in precedenza e neanche con quello che viene dopo. E invece, secondo Paolo, è intimamente connesso con tutto questo che abbiamo detto. E ci pone anche, ci fa pensare anche ad alcune domande. Dice: siate riconoscenti a chi? E poi, per che cosa dobbiamo essere riconoscenti? La risposta è semplice: dobbiamo essere riconoscenti a Dio. Perché? Perché ci ha chiamati per un triplice fatto. Primo, perché avendoci chiamati alla pace di Cristo, ci ha tratti dal sepolcro delle nostre miserie morali. Perché noi, prima di conoscere Cristo, avevamo una morale nostra, una morale sbagliata, una morale che portava solo al peccato e soprattutto una morale che ci portava a essere danneggiati. E il secondo motivo è perché ci ha dato una pace che, quando è presente nel nostro cuore, questa pace che cosa fa? Arbitra e stabilisce quell'armonia che è il sospiro di ogni creatura. Pensate un po'. Ma vi è mai successo, quando avete relazionato un qualche problema vostro con la volontà di Dio e vi sentite in pace? Come vi sentite? Come un alito nuovo, vero? Come un respiro. È quello che il Signore vuole. È quello che, perché noi siamo stati scelti, perché il Signore ci ha chiamati. Proprio per queste cose belle che noi possiamo anche provare e gustare. E il terzo motivo, perché ci ha concesso l'onore di far parte di quel corpo mistico di cui Dio ha preso proprio una cosa importante, cioè un compiacimento. Si è compiaciuto il Signore di che cosa? il corpo mistico che è la Chiesa, il corpo mistico in cui voi ne fate parte. Eppure magari stamattina pensate, ma noi ci abbiamo un sacco di difetti, un sacco... Si compiace anche per le nostre debolezze, perché il Signore non vede i nostri problemi, i nostri difetti, vede l'opera di Gesù, vede l'opera di suo Figlio. Ecco perché ci ha chiamati uno a uno, perché facciamo parte di questo edificio importante. E così, ancora al quinto punto, Paolo ci spinge, come spingeva i Colossesi, ci aiuta ancora stamattina a fare qualcosa ancora di importante, perché noi possiamo vincere giorno per giorno le nostre difficoltà. Che cosa ci dice? Tenere presente sempre la parola di Dio, come scritto nel versetto 16. Questo per Paolo è l'insieme di tutti gli ammaestramenti di Gesù. Tenere in considerazione la parola di Dio vuol dire tenere presenti gli ammaestramenti che ha fatto Gesù, che li ha fatti a suo tempo, che ci sono giunti a oggi e che noi possiamo imparare e mettere in pratica. Tutti i fatti relativi alla vita di Lui, di tutte le promesse che da Lui pronunciate danno pace al cuore del credente. Perciò tutto quello che ha detto Gesù sono cose che fanno bene a noi, che danno pace e danno forza anche al cuore del credente. È interessante che Paolo spesso parla appunto della parola di Dio e lui usa dei termini di volta in volta sempre diversi, ma sempre con quello stesso scopo di incitare i credenti a tener conto della parola di Dio. E quando Paolo vuole risalire all'origine della parola di Cristo, lui la chiama la parola di Dio, usa questo termine, si trova anche nel Colossesi 1,25, dice proprio questa cosa, per dimostrare che l'origine della parola che Cristo pronunciava, che lui applicava, era la parola di Dio. E l'altro termine è quando lui voleva accennare al contenuto della parola, lui dice che è la parola della verità, la parola di verità. E quando vuole ricordare l'effetto che produce questa parola, lui la definisce la parola di vita. Per cui vedete che tutte le volte che Paolo vuole incitare i credenti, dice tenete presente questa parola perché è la parola di Dio, perché è la parola di vita, perché è la parola di verità. Non è una farina del suo sacco, come si suol dire, ma è qualcosa da tenere in considerazione. Molto importante, molto importante. Ecco perché nel versetto 16 contiene anche un altro incoraggiamento fondamentale. Lui dice istruitevi ed esortatevi, cioè anche ammonitevi gli uni gli altri con ogni sapienza. Che cosa voleva dire Paolo con questo? Che l'istruzione ha l'obiettivo di riempire la mente, di ogni cristiano, di ogni credente che ha conosciuto e ha avuto come grazia proprio la fede in Cristo Gesù. Vale a dire la più completa conoscenza delle cose profonde di Dio. Per cui ogni cristiano doveva essere formato dalla parola di Dio attraverso l'insegnamento. Ecco perché lui fa anche riferimento a qualcosa che avveniva in quel tempo, perché in quel tempo, quando lui parlava a queste persone, scriveva a queste persone di Colosse, loro usavano l'Antico Testamento, ma la Chiesa primitiva non aveva ancora il Nuovo Testamento come l'abbiamo oggi e non aveva neanche altri libri cristiani da poter studiare, e le informazioni e la formazione e gli insegnamenti che avvenivano venivano attraverso memorizzazioni e trasmessi tramite via orale. Appunto, diventava importante la musica, i canti, i salmi, assumevano proprio un ruolo importante. Ma l'abate di tutto questo era la conoscenza delle cose di Dio. Anche noi oggi dobbiamo fare questo. Dobbiamo avere la conoscenza delle cose di Dio. Ecco perché servono gli studi. E a me mi rammarica il cuore, veramente, quando noi ci incontriamo per lo studio e siamo pochi. Non è sufficiente venire soltanto qui la domenica mattina, perché diventa un'abitudine, sì, una bella e sana abitudine, ma la conoscenza dobbiamo averla, dobbiamo nutrirci della parola di Dio, dobbiamo, come dice Paolo, gli uni con gli altri, l'insegnamento tra di noi. Ecco perché è necessario fare gli studi. Ecco perché la parola di Dio è un fondamento importante. Se noi vogliamo veramente vincere, se vogliamo affrontare i problemi giorno dopo giorno, dobbiamo riempirci della parola di Dio. Dobbiamo svuotarci di quello che è carnale, di quello che è sbagliato, e riempirci della parola di Dio. In 1 Corinzi 2:10 è scritto: a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Ecco, Dio ci ha rivelato delle cose magnifiche, della conoscenza e della sapienza particolare, delle cose sue tramite lo Spirito. E noi abbiamo questa possibilità, perché non la facciamo? Perché non la prendiamo in considerazione? L'ultima cosa che Paolo dice in questo elenco, versetto 17, fare ogni cosa come rappresentanti di Cristo. Non so quanti di voi pensano che cosa fa il rappresentante come lavoro. Un lavoro che, una persona che fa il lavoro di rappresentante, che porta un prodotto, una ditta. E noi, come dice Paolo, siamo dei rappresentanti. Rappresentiamo non una ditta, un prodotto, ma rappresentiamo Cristo. La cosa è importante. In qualità di cristiano, dovunque tu vada, qualsiasi cosa tu dica, sei un rappresentante di Cristo in ogni istante della sua vita. Scusate, in ogni istante della tua vita, della nostra vita. Non c'è, qui in Paolo dice, non c'è un momento di evangelizzazione. No, io dalle 10 a mezzogiorno vado a fare evangelizzazione e faccio rappresentante di... No, non è solo quello. Noi siamo rappresentanti di Cristo in H24. Anche quando non pensiamo minimamente di parlare di Cristo, ma la nostra vita, i nostri discorsi, il nostro parlare, il nostro vivere, il nostro relazionarci, il nostro fare le cose, testimoniano, rappresentiamo Cristo. E sorge anche una domanda spontanea in questo momento: quale impressione hanno le persone che ci parlano e ci vedono? Quale impressione noi facciamo a quelle persone che ci relazioniamo giorno dopo giorno, nel mondo del lavoro, nel mondo della scuola, nel mondo che noi ci relazioniamo? Qual è l'impressione? Qual è il messaggio? Quale cosa pensano di noi? Paolo dice una cosa importante: ogni cosa che fate e ogni opera che fate, lo fate come rappresentanti. Qualunque cosa facciate, in parole o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, dice Paolo. E cosa vuol dire nel nome di Gesù? Vuol dire questo: parlare come Gesù ha parlato, rispondere come Gesù ha risposto, consigliare come Gesù ha consigliato, riprendere come Gesù ha ripreso, benedire come Gesù ha benedetto, consolare come Gesù ha consolato, perdonare come Gesù ha perdonato. Questo è il parlare. Che significa parlare? In Giovanni 1,14 è scritto: la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, pieno di grazia e verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come l'unigenito del Padre. E sta dicendo Giovanni che loro hanno visto come ha operato Gesù, hanno visto con gli occhi e hanno visto che il suo operare non era un operare qualsiasi, ma faceva la differenza. Fare in opera ogni cosa in nome di Gesù vuol dire fare di Cristo il principio, il mezzo e la fine di ogni nostra attività. Il principio: cercare in Lui la nostra ispirazione, lo schema dell'opera da compiere, le parole d'ordine per metterci ad operare. Il mezzo: cercare nella comunione con Lui la forza e anche l'abnegazione, la perseveranza delle quali ha bisogno chi desidera lavorare con frutto. Chi desidera lavorare con frutto. E questa è una cosa fondamentale, cari fratelli. Se noi siamo di Cristo, se noi vogliamo fare la differenza, se noi vogliamo far crescere la Chiesa, se noi vogliamo far diventare questa Chiesa una cosa consacrata al Signore, dobbiamo lavorare con frutto, col risultato, non con un risultato qualsiasi, con un frutto vero, che diventa una benedizione per il Signore e per la Chiesa. Il fine: cercando nella gloria di Lui e nel trionfo del suo regno la ragione ultima di ogni nostra opera. L'obiettivo, il fine ultimo, il trionfo, è quello che il Signore ci ha posto dinanzi, è quello che noi dovremmo sempre vedere. E non qualcosa di personale, di egoistico. Il Signore ci ha messo una meta davanti. Quel regno che dobbiamo raggiungere. Quel regno che il Signore ci dà. E sappiamo che il Signore ha promesso ce lo darà. E concludo con due versetti. Come Gesù ha parlato a una chiesa. E che in Apocalisse ci fa vedere come la promessa vuole ancora rinnovarla anche a noi stamattina. E il Signore dice: io conosco le tue opere. Sta parlando a quella chiesa chiamata di Sardi. Io conosco le tue opere. Ecco, io ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza hai serbato la mia parola e non hai rigettato il mio nome. Non hai rinnegato il mio nome, pur avendo poca forza, dice il Signore. E noi lo sappiamo che siamo deboli, ma il Signore ci aggiungerà la forza necessaria per combattere. Sempre nello stesso capitolo, versetto 10, dice: siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò nell'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Questa settimana lo studio si parlava proprio di tentazione, vero? Vero. E sappiamo che la tentazione è un momento in cui ci induce o ci può portare al peccato. E il Signore ci sta dicendo ancora stamattina: io vi preserverò nell'ora della tentazione. E questa tentazione sta per venire, una tentazione forte, dice il Signore. Ma se noi non siamo pronti ad applicare questi principi che stamattina abbiamo ascoltato, abbiamo visto, se non siamo pronti a mettere in pratica il perdono, l'amore, la pace, la riconoscenza e la parola di Dio, sicuramente saremo già sconfitti. E il Signore non vuole questo. Vuole che noi siamo preparati. Vuole il Signore che noi prendiamo queste cose, le mettiamo in pratica. Non ci dimentichiamo di queste esortazioni. Preghiamo. Signore Padre Celeste, Tu che hai compiuto ogni cosa, Signore, ci hai dato ogni elemento valido e pronto per essere utilizzato. Tu, Signore, che hai pensato nei minimi particolari ogni cosa per noi. Ti ringraziamo per il dono che ci hai fatto nella persona di Gesù, che diventa per noi, Signore, elemento importante perché noi possiamo guardare al suo insegnamento. Fa sì, Signore, che ogni giorno possiamo volgere il nostro sguardo verso di Lui, imparare, mettere in pratica, perché noi siamo deboli, ma la forza viene da Lui. Grazie perché Tu ce l'hai promesso e ce l'hai ricordato stamattina. Ti ringraziamo di questo, nel nome di Gesù. Amen.